Allora, leggiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 8, i versetti 14 e 15. Li posso leggere io, tanto sono già qui pronti. Poi, sempre Vangelo di Matteo, capitolo 9, il versetto 18, e poi i versetti dal 23 al 26. E poi, se qualcuno vuole leggere, o di qua o da casa, anche va bene. 1 Corinzi 3, dal 16 al 23, e poi l'altro brano è 1 Corinzi 6, dal 12 al 14. Allora leggiamo adesso dal capitolo 8 di Matteo, versetti 14 e 15. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre. Ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò, ed ella si alzò e prese a servirli. Poi al capitolo 9, 18. Mentre egli diceva loro queste cose, ecco uno dei capi della sinagoga si avvicinò e si inchinò davanti a lui dicendo: Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, metti la mano su di lei ed ella vivrà. Quando Gesù arrivò in casa del capo della sinagoga e vide i suonatori di flauto e la folla che faceva strepito, disse loro: Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme. Ed essi lo deridevano. Poi, quando la folla fu messa fuori, egli entrò, prese la fanciulla per la mano ed ella si alzò. E la fama di ciò si divulgò per tutto quel paese. Corinzi 3.
16
Sì, sono da qui, se devi spiegare.
sì. Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito Santo abita in voi? Se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il tempio di Dio è santo e questo tempio siete voi. Nessuno si inganni. Se qualcuno tra di voi presume di essere un saggio in questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio, perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto: Egli prende i sapienti nella loro astuzia, e altrove: Il Signore conosce i pensieri dei sapienti, sa che sono vani. Nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro e voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio.
Amen.
Amen. Sì.
6 dal 12 al 14.
Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande, ma Dio distruggerà questo e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Amen.
Potete accomodarvi. Allora, abbiamo letto abbastanza Gesù che guarisce la suocera di Pietro, toccandole solo la mano e la febbre l'abbandona. E poi questa ragazza che era morta, che Gesù entra da lei dopo che tutti sono stati fatti allontanare, tutti quanti erano attorno, la prende per mano, una fanciulla già morta, e la fa uscire con lui e le ridona completamente la vita. E poi abbiamo letto questi brani sul corpo. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio, che lo Spirito di Dio abita in voi? Se qualcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui. Te la si deve vedere col Signore, fratello. Ce la si deve vedere col Signore se noi guastiamo il Tempio di Dio. Poi, dopo, dice anche. Se qualcuno pensa di essere saggio in questo mondo, diventi stolto per diventare saggio. Il Signore conosce i pensieri degli uomini e sa che sono savi. Scusate, i pensieri dei savi e sa che sono vani. Nessuno si glori negli uomini, perché c'era sorta la disputa, io sono di Paolo, io di Apollo. Ma Paolo dice, io sono solo un servitore. Noi siamo di Cristo. Io voglio essere di Cristo. Questo lo dico per me. E ognuno deve rispondere a questa domanda per proprio conto. Io non voglio né essere di Paolo né di Apollo, ma io voglio essere di Cristo. Perché c'è scritto di non vantarsi né di uomini. Io ho un rapporto particolare con questo fratello, con quest'altro. Perché qua c'è molta carnalità in questo. Il Signore sa che tutti gli uomini sono importanti di fronte a Lui. La Samaritana, che era considerata una donna impura, e Gesù è passato proprio di lì perché doveva incontrare lei, quando gli ebrei solitamente facevano tutta un'altra strada. Quindi ogni uomo è importante di fronte a Dio. E non è che uno è più amico di un altro. Può essere magari degli argomenti che uno ha più in comune, magari per storia, che ne so, per interessi. Però questi non fanno la salvezza di fronte a Dio. Perché se io sono di Cristo e Cristo è di Dio, abbiamo tutto in questo, fratelli. Questo vuol dirci Paolo. Perché ogni cosa è vostra, sia Paolo, Apollo, Cefa. Perché quando lasceremo questo corpo, saremo trasformati, c'è scritto, e quindi avremo la piena conoscenza di tutto e conosceremo le profondità di Dio e sapremo come Paolo e Apollo possono essere stati i nostri fratelli e li vedremo, come vedremo i nostri fratelli che ci sono addormentati nella fede. E voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. E poi un capitolo molto bello, i nostri corpi sono membri di Cristo. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da alcuna cosa. Cioè, un credente deve scegliere cosa fare della sua vita e se quello che fa è utile, diciamo, è pratico, è una cosa che è secondo la volontà del Signore, oppure no. Questo dobbiamo scegliere in tutti i momenti della nostra vita. E poi fa un esempio che abbiamo citato anche domenica scorsa. Le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande. Questa è la loro funzione. E basta. Poi scomparirà il corpo e con le funzioni che conosciamo ora. Però il corpo non è per la fornicazione, ma per il Signore. E il Signore per il corpo. E ce lo spiega bene. Dio come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi per mezzo della sua potenza. Amen. E qua abbiamo fatto un po' di riassunto. Scusatemi. Grazie, dice Alberto. Ciao Alberto. Abbiamo fatto un po' di riassunto delle cose lette per cercare di ricordarcele più o meno, non dico che possiamo sempre averle a memoria, però per, diciamo, sottolineare le parti più importanti. Giovanni il Battista ha detto: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. La sapienza di questo mondo, fratelli, non può conoscere il Signore e non può vederlo. Ma chi è colui che può conoscerlo e che può vedere il Signore e può incontrarlo? Forse chi è malato, o addirittura, come nel caso della figlia del capo della sinagoga, è morta. E questa ragazza, questa fanciulla, non poteva desiderare il Signore. Però suo padre, che era un capo della sinagoga, uno dei capi, ha riconosciuto in Gesù il Messia, perché c'è scritto. Quindi la fanciulla non avrebbe potuto fare nulla di per sé. Però il capo, suo padre, che era uno dei capi della sinagoga, vede Gesù, si avvicina a lui e si inchina e gli chiede aiuto. E il Signore gli risponde, come abbiamo appena letto, e abbiamo letto che entra e la prende per mano e lei si risolleva. L'uomo di fronte alla morte non sa cosa fare, fratello. È veramente spiazzato. La scrittura chiama la morte il re degli spaventi. Al maschile, questo è scritto in Giobbe, poiché è il diavolo che ha l'impero della morte. Ebrei 2. E la morte non è personificata come ce la fa conoscere il mondo, come una donna con la falce e il martello. Non so se è una donna o un uomo. Comunque la scrittura ci dice che la morte è il re degli spaventi. Però mi sono chiesto perché al maschile. E perché? È il diavolo che ha l'impero della morte, che comanda la morte. Però c'è qualcuno più forte della morte. E vogliamo conoscere la morte, qualcuno più forte della morte. L'uomo di fronte alla morte di una persona cara, o anche di fronte alla morte, anche gli episodi del 7 ottobre sono stati sconvolgenti, anche alcune scene di quest'ultimo terremoto sono veramente sconvolgenti, di una drammaticità unica. Ed è di fronte a queste cose l'uomo è come un bambino, spaventato. E qua Gesù, quando viene chiamato dal capo della sinagoga, cosa vede? Vide i suonatori di flauto. L'uomo suona il flauto, fratelli. Mette una musica piacevole e dolce, nel tentativo di alleviare il dolore, che è così profondo che fa male al cuore e fa male a tutto il corpo. E c'era un grande strepito in mezzo a quelle persone. Cioè, c'era un rumore molto forte, provocato dalla folla e dalle varie voci che si alzavano e si sommavano l'una con l'altra. Perché l'uomo ovviamente non riesce a stare in silenzio di fronte alle cose che non comprende. Gesù però cosa fa? Allontana tutti, li manda via e dice ritiratevi. E cerca di spiegargli che la fanciulla non era morta, ma dormiva. Ma l'uomo naturale, cioè gli uomini, terra a terra, che non possono comprendere le profondità dell'esistenza e la potenza di Dio, lo deridono, deridono Gesù. E non possono comprendere la potenza di Dio perché non lo cercano e perché non sentono il bisogno profondo e più forte di tutte le cose di questo mondo che gli spinge a cercare il proprio Salvatore. Perché i credenti non devono amare il mondo e le cose del mondo. I credenti devono amare i propri familiari, i propri fratelli in fede. E basta. Ma non le cose del mondo, perché sono cose. Le vivande sono per il ventre. E il ventre è fatto per le vivande. Ma questo e quello spariranno. Derisero Gesù perché la loro sapienza è stolta di fronte a Dio. L'uomo è così pieno di peccato che non crede nemmeno se Dio stesso si presenta lì in mezzo loro. Nessuno inganni se stesso, dice Paolo. Se qualcuno fra di voi pensa di essere savio in questo mondo, diventi stolto per diventare savio. La folla fu messa fuori e Gesù prese la bambina per la mano ed ella si alzò. Non ha detto una parola il nostro Signore Gesù. Non ha detto una parola. L'ha presa per mano e la bambina si è alzata. La vita stessa che fluisce da Dio stesso, verso questo corpo morto di questa fanciulla, ma è per coloro che lo vogliono incontrare, perché riconoscono di aver bisogno di lui. Il padre di questa fanciulla si è inchinato di fronte a Gesù. Ma il fatto di riconoscere di aver bisogno di Gesù non deve essere una frase fatta, ma deve esserci del dolore, della sofferenza nella nostra vita, perché ci rendiamo conto di non essere a posto di fronte al Signore. E allora così forse che potremmo riconoscerlo come Signore e Salvatore, perché esaminiamo noi stessi e ci rendiamo conto di non poter portare nulla in questo mondo e neanche di poterlo portare via. Perché quando uno diventa credente, cosa succede? Tutte le certezze che prima aveva si frantumano poco a poco, e questo deve essere così per ciascuno di noi. La fiducia in se stessi, nelle proprie capacità, nella propria forza fisica, l'arroganza della vita, la chiama la scrittura. Perché l'opera del Signore, l'opera dello Spirito Santo è convincerci di peccato, ma crea anche in noi tanta consapevolezza di quanto siamo deboli e di quanto siamo fragili in questo mondo, in modo tale che ogni mattina che ci svegliamo, il nostro primo pensiero va al Signore, che ci aiuti ad affrontare la giornata. E non solo, molte volte anche chi ama il Signore si sveglia di notte, perché non ha pace perché si rende conto in passato di aver fatto delle cose di cui si vergogna, e di notte, quando tutti magari dormono, si mette a piangere e invoca il Signore, il suo aiuto, la sua presenza. Questo è quello che fa un credente che vuole essere rigenerato, che vuole fare la pace col proprio Salvatore. Perché la parola di Dio, quella che leggiamo qua la domenica, il giovedì, quando siamo a casa, ci ha rotti completamente, ci ha fatto pezzi, Signore. Ho fatto pezzi la tua parola. Ti ha fatto pezzi, in modo tale che noi arriva il momento che ci arrendiamo. E ci rendiamo conto che senza Dio non possiamo fare nulla, nemmeno un solo passo. Così la fanciulla si alzò, perché Gesù la prese per mano, come la febbre lasciò la suocera di Pietro non appena Gesù le toccò la mano. La presenza di Dio porta un beneficio ovunque il Signore vada, fratelli, e si rechi, e soprattutto in qualunque persona apre il proprio cuore per farlo entrare. E il Signore si ferma e produce frutto, perché è Dio che fa crescere. Paolo e Paolo, uno ha piantato e l'altro annaffia. Ma è Dio che fa crescere, fratelli, non dimentichiamocelo, non dimentichiamocelo mai. E soprattutto Dio porta a compimento l'opera buona che ha incominciato in ciascuno dei credenti, come scritto in Filippesi. Il nostro corpo, fratelli, è il tempio di Dio e lo Spirito di Dio abita in noi. E questo non dobbiamo avere dei dubbi, perché se abbiamo creduto e continuiamo a credere, non che abbiamo creduto e poi ce ne torniamo a rotolarci, come dice la parola, nel fango. Se abbiamo creduto e continuiamo a credere, sappiamo per fede che lo Spirito Santo abita in noi e che il corpo che il Signore ci ha dato è un contenitore di questo Spirito, è un involucro, un edificio, una tenda. Il Signore ci avverte attraverso Paolo che se guastiamo il tempio di Dio, cioè il nostro corpo, Dio guasterà noi, perché dovremo vedercela con Lui direttamente, perché il tempio di Dio è santo. Perché non siamo consapevoli che il Signore ci ha donato un corpo e non solo la vita? O meglio, quando è l'ultima volta che abbiamo ringraziato il Signore per il corpo che ci ha dato? Non solo per la vita, ma Quando abbiamo ringraziato il Signore perché mi ha dato questa mano o mi ha dato queste due gambe? E quando è che l'abbiamo ringraziato per come ci ha fatti? Il salmista dice, l'hai fatto in modo meraviglioso, perché tutte le tue opere, Signore, sono meravigliose. Io voglio ringraziarlo ora, fratelli, e chiedergli di non insegnarmi solamente a parlare di te. Questo è secondario, fratelli, è secondario. Ma di insegnarmi, Signore, il timore che ti è dovuto e di aumentare in me l'amore verso di te, affinché gli altri, cioè tutte le persone che mi stanno attorno in ogni giorno della settimana, vedano che nella mia vita e intorno a me, nella mia famiglia, nel mio lavoro, c'è un Dio grande che opera meraviglie e le opera ancora oggi, fratelli, per amore del suo nome, cioè perché lui è così. Perché il Signore non vuole che si parli male di Lui e non vuole che i Suoi figli diano occasione di parlare male di Lui. E il Suo nome, come abbiamo letto nel Salmo che ha letto Laura, è l'Eterno degli eserciti, che ha fatto i cieli e la terra. Io, Signore, ti voglio ringraziare di ogni cosa e di tante, tantissime cose e voglio essere molto attento per non dimenticarne nemmeno una delle benefici che tu mi hai fatto, affinché ti possa ringraziare anche per il più piccolo beneficio che mi hai fatto. Io ti voglio ringraziare, Signore, per te stesso, per Gesù, per il tuo amore, per la tua pazienza, per tutte le attenzioni che hai avuto per me e la mia famiglia, per la nostra assemblea, che io possa benedire il tuo nome, non con la bocca, questo è giusto che uno lo faccia, però lo posso benedire con la mia vita. Quando Gesù ha riabilitato Pietro, gli ha chiesto per ben 3 volte, mi ami tu Pietro? E Pietro gli dice, lo sai che io ti amo. E Gesù gli ha detto, pasci le mie pecore, cioè datti da fare in modo pratico affinché gli altri vedano che Dio vive in te e che c'è un Dio grande che protegge la tua vita, la tua famiglia, i tuoi affari, la tua mente. Un credente non diventerà mai pazzo, non sarà mai depresso, sarà perplesso, ma non sarà completamente errato. Ci può essere dei momenti di debolezza in cui uno ha bisogno anche di un aiuto, ma questo fa parte del fatto che il corpo è soggetto alle malattie. Come ci possono essere le malattie che uno si fa un taglio, ci può essere anche una malattia dell'animo e quindi ci può essere la depressione. Però questo il Signore è in grado di curarlo e non bisogna vergognarsi se uno chiede aiuto per queste cose, perché il Signore ci conosce e noi non dobbiamo vergognarci di fronte al Signore, dobbiamo vergognarci dei peccati che abbiamo fatto, quello sì, ma il fatto di essere deboli vuol dire riconoscere che abbiamo bisogno di un Salvatore e bisogna. Più uno è debole, più riconosce che Dio è potente, vede l'opera di Dio nella sua vita. Nessuno si vanti di essere di questo o di quello, di Paolo o di Cefo o di Apollo, oppure di avere un rapporto particolare con qualcuno, perché queste cose sono cose del mondo, ma che siamo capaci di comprendere per fede. Cosa significhi dire che siamo di Cristo e Cristo è di Dio? Poiché il Signore ci ha dato questo corpo affinché possiamo onorarlo con la nostra vita e non solo a parole, fratelli. Anche se una persona che è seria, è coerente, ha una buona attitudine nei confronti della vita del Signore, quello che dice rispecchia quello che ha nel cuore. Però a volte valgono molto di più i fatti che non le parole, fratelli, soprattutto nella fede e nell'amore, perché la fede come l'amore ha un'implicazione pratica. Il Signore ha creato il corpo dell'uomo per se stesso. Prima fa l'esempio del ventre delle vivande. Il corpo però non è per la fornicazione, bensì per il Signore, e il Signore per il corpo. Questo è la funzione originaria che Dio ha dato all'uomo quando gli ha dato un corpo. Gli ha detto, non è per la fornicazione il corpo, ma è per il Signore. La società, il mondo in cui viviamo, all'epoca come adesso, ma soprattutto adesso perché la perversione è così diffusa e radicata capillarmente, basta vedere le scene di questi carrozzoni che vanno per le città dell'orgoglio. Sono personaggi che non riescono a dire una parola col cuore o in modo acceso. E poi vanno a queste manifestazioni e si scatenano. Perché quello che vogliono è solo quello. Non interessa niente del benessere della popolazione o del benessere delle persone. Non gli frega niente. Hanno in cuore quello, vanno avanti per le loro perversioni, quello vogliono affermare sopra ogni cosa. Ma stiamo attenti che questo non è solo contro la società e contro le persone, contro la famiglia, ma soprattutto contro Dio. Il Signore, quando ha creato il corpo, l'ha creato all'uomo, l'ha donato all'uomo, l'ha fatto per se stesso. Infatti c'è scritto, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi per mezzo della sua potenza. E questo è il fine ultimo. La funzione per cui il Signore ci ha dato un corpo è per Lui, perché lo riconosciamo già in questa vita e perché usiamo questo corpo come è giusto che sia, come il tempio dello Spirito Santo. Pensate se... Una cosa per renderti conto, cioè ci rendere conto di quanto grave è il peccato di fornicazione, di cui la Bibbia ne parla sovente, per farci rendere conto di quanto è grave e di quanto è dannoso per la vita di ciascun essere umano. Proviamo a pensare quando il Signore ha fatto costruire il Tempio di Gerusalemme, con tutti i crismi in cui il sommo sacerdote si doveva avvicinare. Con i paramenti, i vestiti, tutte le abluzioni, tutti i sacrifici. E se in quel momento, prima di entrare nel luogo santissimo, fosse stata portata una scrofa lì, e fosse stato fatto un sacrificio come facevano i cananei, dove c'era la prostituzione sacra e le sacerdotesse si prostituivano nel tempio, ecco, per vedere quanto è grave. Il peccato, provate a portarlo al Tempio di Gerusalemme e vedere com'era grave, il Signore li avrebbe incenerito all'istante, come l'ira che è divampata nell'accampamento di Israele, quando uno dei figli di Israele ha portato una cananea, il Signore ne ha sterminati, mi sembra, 25.000, finché Finehas, che è stato animato dallo zelo del Signore, ha trafitto nel ventre, se non fosse Acan, e la donna Moabita, mi sembra fosse Moabita. Allora l'ira del Signore si è placata. Questo per fare comprendere come sia grave questo tipo di peccato agli occhi di Dio, ed è così devastante per il corpo, perché il corpo è il tempio dello Spirito Santo. Questo non vuol dire che ci sono le persone più sante e le persone meno sante, perché tutti abbiamo peccato, fratelli. E c'è scritto, tale eravate alcuni di voi, idolatri, adulteri, fornicatori, ladri, avari. E nessuno di questi ingiusti potrà ereditare il regno di Dio, c'è scritto in 1 Corinzi 6. Metti gli avari con i fornicatori, fratelli, e i ladri. Perché questi sono peccati gravi allo stesso modo agli occhi di Dio. Uno pecca contro il proprio corpo e quindi contro il Signore. E l'altro è un peccato che non è contro il corpo, ma ha anche una valenza spirituale molto forte, perché Chi è che ha tradito Gesù per denaro? 30 sicchie d'argento, il prezzo per cui è stato valutato il figlio di Dio. Gesù è stato venduto per denaro. Perché gli esseri umani devono imparare a comprendere che non ogni cosa mi è utile. Tutto mi è lecito, ma non ogni cosa mi è utile. Quindi il corpo per il Signore e non è per la fornicazione. E questa è la funzione che Dio ha creato quando ha fatto la creazione. Come la funzione è il ventre per le vivande, e le vivande sono per il ventre. Questa è la funzione più semplice. La funzione, la volontà di Dio per l'uomo è questa. Chi pecca contro il proprio corpo si ribella in modo violento e disordinato contro Dio. Ed è questa una presa di posizione forte, fortissima contro la volontà di Dio e le funzioni che lui stesso ha creato in origine per l'essere umano. Questo il peccato della carne è così grave per Dio, perché l'uomo ribadisce la sua autonomia e ribellione a Dio con forza, la sua indipendenza con una grande ribellione. Io ho visto le immagini di questo orgoglio ieri e vedevi proprio anche in personaggi famosi, la ribellione che c'era nei loro occhi, la ribellione, una ribellione sfrontata. Era, se tu lo vedi con questi occhi, è agghiacciante, con gli occhi che il Signore ti può dare, con lo Spirito Santo, è agghiacciante questa ribellione, perché l'uomo non solo si ribella, ma non si pensa minimamente di pentirsi, anzi si vanta di queste cose, si vanta. Però sappiamo che Dio è più grande dell'uomo, perché nella storia ha perdonato Rahab, la prostituta, che però non si è opposta al piano di Dio, fratelli. Anzi, ha lavorato per portarlo a compimento, nascondendo gli esploratori e rischiando la sua stessa vita per compiere la volontà di Dio. Non pensate che sia stato facile per quella donna nascondere gli esploratori. Era in tempo di guerra e lei ha rischiato, lei stessa e la sua famiglia, la vita per nascondere gli esploratori. Cerchiamo di mettere i pesi dove vanno messi. Dio ha creato l'uomo a sua immagine, c'è scritto nella scrittura, e li ha creati maschio e femmina, cioè con due generi ben differenti, completamente differenti, ma perfettamente complementari. Li ha creati maschio e femmina. L'uomo lascerà suo padre e sua madre per unirsi alla donna che diventerà sua moglie e nascerà una nuova famiglia e i due saranno non più divisi, ma una sola carne, c'è scritto, una sola carne. E poi c'è anche scritto, l'uomo non divida quello che Dio ha unito. Amen. Per non vedercela con Dio stesso, fratelli, perché il Signore ha sempre pensato e progettato per il bene dell'uomo, mai per il male. C'è scritto che il ladro non viene se non per ammazzare, rubare e distruggere, ma Dio è venuto affinché abbia, ha mandato il suo figlio Gesù affinché abbiamo vita e vita in abbondanza. Questa è la differenza, fratelli. Il ladro ruberà sempre solo perché è ladro. Il lupo sarà sempre lupo. Riflettiamo su queste parole. Leggiamo la parola di Dio, facciamocela entrare nel cuore, nella mente. Perché non può entrare nel cuore se non entra prima nella mente. Perché la mente è quella che controlla il corpo. Se la mente è nelle nuvole, che pensiamo sempre solo a cose frivole, come faremmo a far entrare la parola del Signore nel nostro cuore, fratelli? Ma cerchiamo di essere semplici, semplici, onesti, con la giusta attitudine nei confronti di Dio e degli altri, perché anche questo ci tocca, perché se no non siamo degli esseri umani completi, perché il Signore vuole che diventiamo uomini e donne maturi in Lui. C'è scritto alla statura perfetta, all'altezza perfetta di Cristo. Perché Cristo si è incarnato, è diventato uomo perfetto, ma era anche caratterialmente un uomo finito. Quando mai si è lasciato andare all'ira? Sì, qualcuno dirà, ha rovesciato i venditori di colò, scusatemi, i tavoli dei cambiavalute. Ma certo, ma la situazione era esageratamente drammatica. Nel Tempio del Signore giocavano coi soldi. E se non è grave questo, mai il Signore si è lasciato andare all'ira, mai non ha avuto pazienza, mai non ha guarito qualcuno che gli chiedeva aiuto con sincerità. Li ha sempre guariti, ha sempre fatto del bene. Ha sempre avuto una parola giusta al momento giusto per tutti coloro che lo chiedevano. E noi dobbiamo iniziare a somigliare al Signore, fratelli, per non passare questa vita in modo infelice, perché il Signore vuole che siamo felici già ora sulla terra, nonostante le difficoltà che possiamo avere. Ma ricordiamoci che non siamo soli, come diceva il versetto di Pietro di ieri, perché le sofferenze sono per tutti quanti. Pensate alle sofferenze che devono provare questi fratelli in Africa. Uno mi dirà, eh sì, ma quelli lì sono cattolici, però sono sempre esseri umani che versano il loro sangue perché, anche se magari hanno qualche differenza e non credono in Gesù come possiamo aver creduto noi, sono ammazzati perché professano la fede in Gesù. L'uomo non divida ciò che Dio ha unito, perché questa è la volontà di Dio. Solo nella debolezza della carne, fratelli, possiamo fare spazio a Dio, che potrà mostrare la sua potenza nella nostra vita. E la vedremo, e la vedranno, scusatemi, anche gli altri, soprattutto gli increduli, senza bisogno di dire una parola. Solo dopo potremo esclamare: grandi cose ha fatto l'Eterno nella mia vita. Grandi cose. Mi ha preso che ero veramente uno straccio e ha ricostruito all'interno, il mio cuore, la mia anima, mi ha dato fiducia, mi ha dato sicurezza, mi ha dato certezza. Scusatemi, sempre Dio attraverso Paolo ha detto: badate come costruite. Il fondamento deve essere sempre Cristo, però badate come costruite. Chi costruisce con paglia, chi con pietre, però l'opera di ciascuno sarà provata poi dal tempo del fuoco. Se l'opera rimane, vuol dire che abbiamo costruito sulla roccia e abbiamo costruito bene. E questo il Signore vuole che facciamo già ora, non che arriviamo all'ultimo minuto e non sappiamo che materiali usare, cosa prendere per la costruzione. La mia grazia ti basta, diceva Paolo, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Sapete quando si è reso conto di questa spina nella carne. Un angelo di Satana l'ha provato, l'ha trafitto con questa spina. E lui ha chiesto per ben 3 volte al Signore di liberarlo da questa sofferenza. E Dio gli risponde. Prendiamo un secondo. Inoltre, affinché non mi superbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne. Un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi superbisca. Un angelo di Satana, dice. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Amen. Parole sante, fratelli. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte, perché vuol dire che Dio vive e opera in me, con me. Ogni credente maturo vive per grazia la vita che gli resta da vivere, indipendentemente dalle circostanze esterne, fratelli, ed impara ad appoggiarsi completamente su Cristo, a non lamentarsi, ma a vedere le meraviglie della sua presenza nella propria vita. E questo è solo un motivo di gioia, anche se uno può avere tra i dolori più grandi che l'essere umano può provare, sentire la presenza di Dio nella propria vita. È la cosa più bella che ogni essere umano può provare. Che il Signore, fratelli, possa dimorare nelle nostre famiglie e sia per noi come un grande liberatore, perché Egli è anche un grande liberatore. Ci libera dai nostri peccati, dalle nostre schiavitù, ma ci libera anche dalla mano dell'uomo, perché è nella sua natura, fratelli. Perché ricordiamocelo sempre che Dio ha provveduto a tutto. E ci ha promesso un regno, una vita nuova, restaurata. E dopo aver restaurato il nostro uomo interiore, iniziando quest'opera di ricostruzione, donandoci di nuovo la dignità che il peccato ci aveva fatto perdere. Il Signore pensa anche al corpo, fratelli, che è affetto da dolori e da malattie. È per questo che Paolo dice: come ha risuscitato il Signore, così risusciterò anche noi, risusciterà anche noi per mezzo della sua potenza. Amen. Perché la potenza del Signore, fratelli, è per i credenti che possano comprendere quanto è grande questo Dio, che diciamo di conoscere, ma che probabilmente conosciamo poco, perché poche volte abbiamo visto la potenza di Dio che opera nella nostra vita, o poche volte abbiamo lasciato spazio alla potenza di Dio perché il nostro io era ancora grande. E il Signore non entra in una casa in cui c'è un io grande, perché l'io grande non può lasciare spazio al Signore. E c'è scritto che il Signore era come un ramoscello nato in una terra arida, però a colui che gli ha lasciato spazio, il Signore è cresciuto ed è diventato una presenza certa nella propria vita, nella vita di questa persona, e l'ha ricostruito, l'ha rigenerato e gli ha dato forza, perché finalmente non poggia più la sua fiducia su se stesso, sulle proprie gambe, ma sulla potenza di Dio. Amen.